Un cordiale saluto a tutte e a tutti voi che mi state ascoltando, alle quali e ai quali non posso dire benvenute e benvenuti a scuola, visto che sto registrando nel rispetto delle norme dettate dal decreto ministeriale del 10 marzo, rigorosamente a porte chiuse, questa lezione, in modo da dare continuità al nostro viaggio di studio che non si può fermare perché lo studio è cura. Questo è il 15° itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza, il 600, a quello dei lumi, il 700. Ci troviamo ancora in compagnia di Jean de La Fontaine per parlare dei temi riguardanti la forma e il contenuto che emergono dalla sua opera più importante, le favole. E abbiamo capito che le favole di La Fontaine costituiscono un complesso apparato letterario. Le favole non sono semplicemente un prodotto ad uso dell'infanzia, né una merce letteraria di seconda mano. Nelle favole di La Fontaine, così come nel genere letterario della favola in generale, c'è un gruppo di animali che abbiamo incontrato e studiato nelle loro caratteristiche la scorsa settimana, i quali risultano essere maggiormente protagonisti in quanto, secondo la tradizione, sono particolarmente funzionali alla narrazione, come il leone, la volpe, il lupo, il topo e l'asino. E di ciò che questi animali rappresentano ne abbiamo parlato nell'itinerario scorso, ma abbiamo lasciato in sospeso un tema che riguarda l'asino, che è l'animale da cui si impara di più nelle favole. L'asino nelle favole, tanto antiche che moderne, rappresenta anche il popolo oppresso, il popolo ignorante e beota che subisce senza ribellarsi gli effetti del sistema di distrazione di massa, secondo il pensiero di Pascal che conosciamo. E una conferma di ciò viene fornita da una delle composizioni più emblematiche di La Fontaine, intitolata Il vecchio e l'asino. E noi ora, venendo a contatto con il testo di questa favola, cogliamo l'occasione per fare un esercizio di comparazione filologica, cioè in modo da comprendere meglio la differenza tra la favola antica, quella greca di Esopo e latina di Fedro, e la favola moderna. Per fare questo esercizio è utile leggere il testo, il cui contenuto lo conoscete certamente, de Il vecchio e l'asino, sia nella versione antica di Fedro, che è simile a quella greca di Esopo, vissuto sei secoli prima di Fedro, che nella versione moderna di La Fontaine. I due testi andrebbero letti in latino, quello di Fedro, e in francese, quello di La Fontaine. Noi ci serviamo delle traduzioni in italiano e iniziamo da Fedro, che scrive all'inizio del primo secolo a Roma durante l'età di Augusto. Guardate sul Legere Multum. Fedro, il vecchio e l'asino. Questa breve favola insegna che in ogni cambiamento di regime, per i poveri non cambia altro se non il nome del padrone. Un vecchio, preoccupato di perdere la sua unica ricchezza a causa dell'arrivo dei nemici, si mise a persuadere il suo asino, che stava pascolando, sulla necessità di fuggire. Ma l'asino, senza turbarsi, rispose che il vincitore non gli avrebbe messo in groppa due basti. E allora, dato che il carico sarebbe rimasto sempre dello stesso peso, per un asino cambiare padrone quale vantaggio gli avrebbe reso? Nel testo di Fedro pare proprio che il consiglio dato ai servi sia quello di rassegnarsi quindi alla loro condizione, no? E durante l'età di Augusto c'è infatti una categoria, quella degli schiavi soggetti solo a imposizioni, di cui lo stesso poeta fa parte, che costringe i suoi membri a ragionare come l'asino, il quale, se è vero che non ha nulla da perdere, è però altrettanto vero che nel suo atteggiamento non c'è nessun senso di ribellione, ma c'è solo una definitiva rassegnazione a subire tutte le sconfitte e a prendere le legnate di tutti i padroni. Si perpetua il discorso sulla servitù volontaria, no? Come scrive Étienne de la Boétie nel 1576, l'amico fraterno di Montaigne, che abbiamo incontrato lo scorso anno e abbiamo letto il testo per intero, il testo del suo discorso, il discorso sulla servitù volontaria, e a cui probabilmente anche la Fontaine può fare riferimento. E ora leggiamo come interpreta la Fontaine questa favola, in modo da dare adito ad una serie di riflessioni riguardanti la condizione umana, che da 2500 anni a questa parte sembra aver cambiato poco i suoi connotati di base. Leggiamo allora Jean de la Fontaine, favole, il vecchio e l'asino. Un vecchio sul suo asino, passando, vide un prato pieno d'un'erba tenera, deliziosa da mangiare, e lasciò che la sua bestia entrasse a pascolare. E l'asino, saltando e ruzzolando e sgambettando, mangiò dell'erba tanto e tanto ancor più tanto. Ma tosto, sul più bello, arriva il padrone di quel campicello. Allora il vecchio, spronando l'asino con le calcagna, comanda: andiamo, poltrone, pelard, poltrone, fuggiamo per la campagna. Perché fuggire? Dice la bestia. C'è forse il pericolo in sospeso che io debba portare in groppa un basto di doppio peso? Non dico questo, rispose il vecchio. E allora lasciami in pace, perché voglio finire questo pasto che assai mi piace. Il nemico è il padrone, certamente, ma per me è indifferente servire a questo o a quello, e te lo dice a chiare lettere un asinello. Questa è una delle favole di La Fontaine su cui si sono maggiormente esercitate le commentatrici e i commentatori, identificando l'asino con il popolo. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il testo della favola di La Fontaine intitolata Il vecchio e l'asino, che abbiamo appena letto, è stato interpretato in vari modi. C'è chi ha sostenuto che con questa favola l'autore abbia voluto comunicare direttamente un messaggio rivoluzionario che si è concretizzato nel secolo successivo, il secolo dei lumi, perché nessuno degli scrittori del suo tempo ha usato così esplicitamente attaccare l'autorità regia. In realtà questo non è vero, perché sono molti poi gli scrittori, con certa Pascal, che hanno attaccato l'autorità regia. Il vecchio della favola simboleggerebbe il re sole, il padrone per eccellenza, quindi il nemico primario da combattere, a cui ribellarsi. C'è poi chi ha sostenuto invece che La Fontaine abbia voluto soltanto constatare la triste condizione del popolo, dell'asino, senza però tirare delle esplicite conseguenze politico-sociali, e che il poeta, con il testo di questa favola, abbia voluto rappresentare l'eterna rivolta dei giovani contro i vecchi, anche se quest'ultima interpretazione regge poco, perché certi versi, come il nemico è certamente il padrone, te lo dice a chiare lettere un servo, cioè un asinello, suonano come una sfida che richiama ogni individuo subalterno ad assumersi le proprie responsabilità politiche, in modo che la persona asservita prenda coscienza del fatto che la condizione della povera gente non migliorerà mai, perché qualsiasi cambiamento di governo risulterà infruttuoso finché lo Stato sarà in mano alla monarchia assoluta. E la concessione apparentemente umanitaria, no, di non portare un doppio basto e una doppia soma viene fatta a chi serve da qualsiasi padrone, allude La Fontaine, ma solo per evitare che il servitore schianti, cioè in modo che possa continuare a servire, come deve ammettere anche il vecchio nella favola che abbiamo letto. E quindi sembra evidente che La Fontaine indichi come nemiche le classi padronali privilegiate e profittatrici. L'asino è l'animale per antonomasia che porta il basto e la soma, cioè il peso delle classi privilegiate. Ma si deve anche notare come La Fontaine voglia mettere in scena la straordinaria vivacità di questo allegorico animale che, vista la tenera erba del prato, no? Ci si rotola dentro, strofinandosi tutto felice, sgambettando, ragliando e brucando, e di conseguenza si comporta proprio come il gigante Gargantua, no? In molte sequenze del romanzo Gargantua e Pantagruel di Rabelais. E La Fontaine esige che la lettrice e il lettore riflettano e si domandino anche se questo asino poltrone, Pelard in lingua originale, sia davvero un rivoluzionario, oppure sia semplicemente un utilitarista di corte vedute che gode l'attimo fuggente di libertà senza preoccuparsi del domani. In La Fontaine il simbolo dell'asino quindi si associa anche all'idea di una esplosione gioiosa di vita, quasi di un libertinaggio pieno di vigore e di salute. E quindi questo animale non rappresenta solo la sciocchezza del singolo, ma anche il popolo che manifesta tutte le sue contraddizioni, tanto inconsapevolmente rivoluzionario quanto perentoriamente utilitarista. E nel testo di questa favola, Il vecchio e l'asino, il tema del popolo è in evidenza, come lo è in molte composizioni di La Fontaine, e questo fatto fa comunque di lui un precursore. Stiamo percorrendo la via che porta dal secolo della scienza a quello dei lumi, quando il popolo assumerà nel corso del Settecento un ruolo sul terreno della politica, perlomeno così sembra. Nel Seicento il popolo non ha parte alcuna nella vita politica, ma nelle favole di La Fontaine, sebbene emarginato sul piano istituzionale, il popolo appare come protagonista, e possiamo constatare anche come il poeta abbia saputo utilizzare il vastissimo materiale linguistico che ha desunto dal repertorio popolare, nel lessico, nelle forme sintattiche, nei proverbi. E leggendo le favole di La Fontaine ci si rende conto che esiste un vero e proprio ciclo del popolo, nel corso del quale l'atteggiamento dell'autore si modifica volta per volta, ed è un atteggiamento corretto, perché non è facile giudicare una categoria così complessa e sfuggente come quella di popolo. E come abbiamo già detto, La Fontaine si dimostra un precursore, perché la sua riflessione è già proiettata verso il secolo dei lumi, un'epoca in cui il popolo come categoria sembra, e dobbiamo sottolineare questo sembra, avere un ruolo nella storia, e vedremo se così sarà, strada facendo. In proposito, possiamo esaminare due favole esemplari nelle quali il popolo viene visto sia in modo sfavorevole che favorevole. Nel testo della favola, Democrito e gli Abderiti, gli abitanti di Abdera, il poeta mette in evidenza la deleteria mentalità della gente ignorante e vuole sottolineare la nefasta asinità dei popolani che non si sforzano di capire gli insegnamenti dei filosofi. Infatti gli Abderiti, quindi gli abitanti di Abdera, la città di Democrito, si credono saggi e pensano che Democrito, il quale esprime il suo pensiero atomistico, sia impazzito. Gli atomi non li vedono, ma naturalmente si ingannano, perché il giudizio del popolo è cieco, non vede gli atomi, le particelle invisibili che formano la realtà, che in realtà ci sono. E La Fontaine si chiede, perplesso e sarcastico, se sia proprio vera la convinzione vox populi vox dei, che la voce del popolo sia la voce di Dio. Quando il popolo si desta, Dio si mette alla sua testa. In età di populismo bisogna ragionare molto appunto su queste affermazioni, e La Fontaine, vedete, precorre questa riflessione. Quindi, su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica, e navigando in rete, dove trovate tutte le favole, leggete il testo di Democrito e gli Abderiti. Un'altra favola significativa relativa al nostro tema si intitola Il mercante, il nobile, il pastore e il principe. Il pastore dovrebbe stare in testa al titolo. Il testo di questa composizione narra che nel corso di un naufragio si ritrovano insieme su un'isola deserta, no, al largo delle coste americane, quattro personaggi di diversa estrazione sociale, i quali si consigliano sul da farsi, ed è il pastore, cioè il rappresentante del popolo, quello in grado di prendere in mano la situazione, per suggerire, con molto buon senso, che è necessario mettersi al lavoro. E siccome rispetto al mercante, esperto nel contar denaro, ma in questo caso al nobile, che sa ballare bene, in questo caso, e al principe, che conosce bene l'araldica, l'unico provvisto di competenza per svolgere un lavoro manuale è il pastore, è il popolo. Di conseguenza è necessario sia lui, se vogliamo farsi passarla, se vogliono costoro farsi passare la fame, sia lui a governare le operazioni, dirigendo la divisione del lavoro, che va equamente ripartito. Qui La Fontaine dimostra tutta la sua vicinanza al popolo, un popolo che in quello che viene chiamato le Grand Siècle, il Gran Secolo, il Seicento, è decimato dalle continue guerre e con esse dalle carestie e dalle epidemie. Siamo qui. In una società profondamente malata, nella quale si ringrazia Dio per le vittorie militari al canto del Te Deum, mentre la gente muore di fame, La Fontaine si schiera con la gente del popolo. L'eco, vedete, di Port-Royal, che si concretizza nell'ammonimento prima gli ultimi, è entrato anche nella sua mente, come dicevamo. E l'eco di Port-Royal entra quindi anche in quel grande apparato che sono le favole di La Fontaine. Su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica e navigando in rete, leggete quindi il testo di Il mercante, il nobile, il pastore e il principe. Di La Fontaine dobbiamo ancora conoscere due opere. Vedete che La Fontaine non è solo favole, no? È anche ben altro. Due opere. La prima, davvero curiosa, lo mette anche in rapporto diretto con una delle attività praticate dall'abbazia di Port-Royal, dove c'è il dottor Hamon che lavora, quella della distribuzione di farmaci secondo il pensiero, come ricorderete, di Hildegarda di Bingen. Ma di che cosa si tratta? Di che cosa stiamo parlando? Guardate sul punto 2 del repertorio. Uno dei più curiosi poemi di La Fontaine, più curiosi poemi del suo tempo, del 600, si intitola Poema della China, Poème du Quinquina in francese, Quinquina se dobbiamo parlare in spagnolo. Poema della China. I versi di questo componimento sono un po' forzati perché l'argomento di cui tratta non si presta tanto facilmente alla poesia. Tuttavia l'interesse di questa composizione risulta rilevante sul piano ideologico e la genesi della sua elaborazione è assai curiosa. Dobbiamo sapere che quando, attenzione, dobbiamo fare una riflessione, dal 1632 viene introdotta in Europa una nuova pianta medicamentosa, in Francia scoppia una violenta polemica. Stiamo parlando di una pianta arborea sempreverde, quinaquina o cinciona, della famiglia delle rubiacee, originaria dell'America meridionale, dalla cui corteccia seccata al sole si ottiene una droga, una spezia amara antifebbrile, la china. Tutti conoscete il chinino, eccolo qua. Nota in Europa la china anche con il nome di corteccia dai gesuiti, perché sono stati i gesuiti della Brigata del Nuovo Mondo che l'hanno portata in Europa. O polvere della contessa, perché il termine cinciona deriva dal nome della contessa di Cinchon, una nobildonna spagnola, moglie di uno dei viceré del Perù, Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, che è guarita da un attacco di febbre terzana quando nel 1630 il suo medico, Juan de Vega, l'ha curata con la scorza, la china, il chinino, dell'albero delle febbri, un rimedio conosciuto e utilizzato dagli indios locali. Ebbene, quando questo medicamento ha fatto la sua comparsa in Europa, i medici conservatori, soprattutto in Francia, si oppongono al suo utilizzo, considerato come qualcosa di affatturato, di sciamanico. Tutti i medicamenti che provengono dal mondo indigeno sono visti con sospetto e difendono, in caso di febbre, il metodo tradizionale fondato sulle purghe e sui salassi, sui quali ironizza molto Molière, il malato immaginario, no? Mentre alcuni medici che aderiscono al movimento dei solitari di Port-Royal, come il dottor Hamon, e insegnano alla facoltà di medicina della Sorbona, hanno sperimentato, usando la ragionevolezza tipica di Port-Royal, cioè le qualità terapeutiche del chinino. Funziona, che è stato subito preparato e distribuito dalla farmacia dell'abbazia di Port-Royal, con conseguenze positive sulla salute pubblica. Ora, la disputa sulla china, un fatto che magari ignoriamo ma che è molto interessante, trova linfa vitale nei salotti parigini e nella polemica contro i detrattori del chinino interviene, con la sua consueta foga, l'irrequieta duchessa di Bouillon, che abbiamo già incontrato, che flirta con La Fontaine, che, affascinata da tutto ciò che arriva dal Nuovo Mondo, chiede, queste novità, chiede alla Fontaine di scrivere un poema sull'efficacia medica di questa nuova droga. E il poeta obbedisce volentieri alla richiesta della duchessa, legando per sempre il suo nome alla diffusione di un medicinale che si è dimostrato molto utile. Ma La cosa più significativa è che con il poema sulla china, La Fontaine ha fatto sì che una materia che era fino ad allora riservata esclusivamente alla scienza e alla medicina viene conquistata, tra virgolette, dalla poesia. E in effetti occorreva coraggio per descrivere in versi la circolazione del sangue, il meccanismo della febbre. La Fontaine si è impegnato e nonostante quest'opera non sia particolarmente facile e divertente da leggere, l'esperimento è riuscito. Bisogna anche dire che nel testo di questo poema, a conferma dell'audacia intellettuale dell'autore, La Fontaine fa riferimento alla bontà dello stile di vita dei popoli cosiddetti primitivi, così chiamati dalle studiose e dagli studiosi di antropologia perché praticano la raccolta dei prodotti primari a diretto contatto con la natura. E oltre agli indios del Sud America, che hanno scoperto e usato il chinino prima dei civilissimi europei, cita anche il popolo nordamericano canadese degli Irochesi, contro i quali la monarchia francese sta conducendo una guerra di conquista, di sterminio, i quali vivono felici e liberi per merito delle loro leggi, arti e scienze, che i colonizzatori europei non comprendono perché, afferma La Fontaine, si sentono erroneamente superiori e incomprensibilmente padroni della civiltà. Ora, questo passo ci ricorda che anche Montaigne, ricordate, nei saggi, ha esaltato, se vi ricordate, la purezza incontaminata dei selvaggi, dei Tupinamba del Brasile, prima della cosiddetta civilizzazione, ma li abbiamo civilizzati, no? O sono loro che potrebbero civilizzarci, si domandano questi intellettuali del Seicento. E quindi nel pensiero di La Fontaine, come in quello di Montaigne e di Pascal, affiora una scelta ideologica contro la civiltà colonialista, che trova conferma nelle favole, in particolare in quella vera e propria composizione anticolonialista che è Il contadino del Danubio. Questa è una di quelle favole sconosciute che non si leggono mai, ma su un volume contenente le favole di La Fontaine, che sarà pure nella vostra biblioteca domestica e navigando in rete, leggete il testo de Il contadino del Danubio. Ora, non si può non ricordare che la china è anche una spezia utile per produrre un buon liquore digestivo. Non so se le avete nella vostra collana di spiritualità, no? Saranno alcune bottiglie di... avete mai assaggiato un bicchierino di vermut chinato o di Barolo chinato? Il gusto di questi liquori, non più di moda forse, ma non saprei, ci riporta all'epoca del Risorgimento. Ieri era l'anniversario dell'Unità d'Italia, 17 marzo 1861, e celebriamo anche noi adesso, senza retoriche patriottarde, di cui non abbiamo nessun bisogno. E magari il loro sapore ci suggerisce prustianamente di scrivere quattro righe in proposito. Un sorso di china merita una frase suggerita dalle papille gustative. Io che faccio sempre viaggiare la mia fantasia, sto pensando che verremo sicuramente ricevuti in visita dal conte di Cavour, o nel suo salotto oppure nel suo ufficio da primo ministro, e naturalmente ci direbbe: ci piace il vermut chinato? Questo lo direbbe alle signore. Oh, ci piace il Barolo chinato? Questo lo direbbe ai signori. Beh, scrivete anche voi le vostre due righe, quattro righe in proposito sul liquore chinato. potete assaggiare o riassaggiare, o forse non avete mai assaggiato. C'è anche un'opera di La Fontaine che dobbiamo ancora prendere in considerazione, un'opera con la quale fa sentire la sua voce nel corso di una epocale polemica intellettuale di cui dobbiamo prendere coscienza, dai notevoli risvolti sia sul piano politico che letterario. Di che cosa stiamo parlando? Guardate sul punto 3 del repertorio. Jean de La Fontaine nel 1687 compone un'opera in forma di lettera, un'epistola, con la quale interviene nella famosa Querelle des anciennes et des modernes, la polemica degli antichi e dei moderni. Questa disputa è famosa perché ha attraversato diverse epoche. È iniziata durante il Rinascimento in Italia e continua in tutta Europa fino in tarda età moderna. Noi, senza uscire dalla strada che stiamo percorrendo, ci atteniamo a ciò che succede in Francia la metà del Seicento, quando in proposito si fronteggiano due opposte correnti, quella degli antichi e quella dei moderni. Ora, la corrente degli antichi è capeggiata dal poeta e critico letterario Nicolas Boileau, e gli antichi sono sostenitori di una concezione particolare della creazione artistica. Ritengono che gli autori di opere letterarie, musicali, teatrali debbano far riferimento nella forma e nei contenuti ai classici greci e latini, che secondo il loro parere hanno raggiunto una volta per tutte la completezza artistica e che pertanto, essendo quasi impossibile fare meglio, è utile e necessario imitarne lo stile. Ora, per illustrare bene questa concezione sul piano letterario, è esemplare la scelta del poeta Jean Racine, che incontreremo tra poco, il quale decide di scrivere le sue tragedie ispirandosi a soggetti già trattati dai tragediografi greci e latini, rispettando pienamente le regole elaborate dai poeti classici sulla scia della poetica di Aristotele, tenendo anche conto del fatto che i grandi temi riguardanti la condizione umana, così come li hanno trattati gli antichi nelle loro opere, si stanno riproponendo pari pari in età moderna. Ora, la corrente dei moderni è rappresentata da un personaggio che tutti avete sentito nominare, Charles Perrault, l'autore del famoso libro in cui Perrault riscrive le fiabe in forma moderna, intitolato I racconti di Mamma Oca o di Mamma Loca. Libro che tutti abbiamo avuto tra le mani letto, le fiabe abbiamo sentite leggere, lette ad altri. I moderni sostengono che gli autori contemporanei, gli artisti del secolo di Luigi XIV, perché lui è al centro, possiedono alte qualità, e quindi affermano che gli autori classici non sono affatto insuperabili e di conseguenza ritengono che gli scrittori debbano rinnovarsi per creare una letteratura che sia interprete dell'epoca attuale, al modus odiernus, esprimendosi in nuove forme artistiche. Queste sono le posizioni che emergono nel dibattito pubblico, ma guardate, la polemica degli antichi e dei moderni nasconde uno scontro ideologico più profondo, che non riguarda solo l'estetica, ma riguarda soprattutto la politica. Perché gli antichi, capeggiati da Boileau, condividono le idee di Port-Royal e, difendendo i classici, vogliono difendere anche la libertà di pensiero, come fanno gli autori greci e latini nelle loro opere, spesso orientate contro la tirannide. Perché la monarchia assoluta intende restringere e reprimere l'autonomia degli autori. E difatti, sotto l'aspetto progressista dei moderni, capeggiati da Perrault, si nascondono i giochi di potere di chi sostiene l'operato autoritario del Re Sole, con la produzione di opere encomiastiche ed elogiative nei confronti dell'operato, non sempre da elogiare, del monarca assoluto, che naturalmente dispensa favori dando la patente di moderno a chi lo glorifica. Ora, in definitiva, paradossalmente, succede che i sostenitori degli antichi, che ascoltano l'eco di Port Royal, sono i difensori dei valori libertari, rispetto ai moderni che, fedeli al potere monarchico assoluto, sostengono, a volte tappandosi il naso, le posizioni reazionarie della corte, cioè la caccia agli infedeli, le guerre coloniali, il disinteresse per lo Stato sociale. Quando nel 1687 Charles Perrault scrive un'opera per esaltare, si intitola L'epoca di Luigi XIV, in cui esalta l'opera del re, La Fontaine, che come sappiamo è in conflitto con la corte, risponde con l'epistola Epître à Huet, una lettera indirizzata appunto a Pierre Daniel Huet, un prelato, è stato vescovo di Soissons e di Avranches, e un letterato. Guardate, Huet ha curato la collezione Ad usum delfini, ad uso del delfino. Delfino non è solo un pesce in questo caso, ma il figlio del re. Cioè, ha curato la riduzione delle opere dei classici, le ha riassunte per facilitare la formazione culturale del figlio del re di Francia, il delfino, il futuro monarca, che avrebbe dovuto essere una persona istruita, ma che aveva poca voglia di studiare. E allora, per il bene della nazione, oggi diremo il Bignami, è l'erede del Bignami, ad usum delfini è l'erede del Bignami, no? Per cui adesso abbiamo studiato. Ora, nella epistola Epître à Huet, La Fontaine si schiera dalla parte degli antichi e dimostra come Omero, Virgilio, Terenzio e Orazio siano dei modelli letterari ineguagliabili, perché gli stessi autori moderni che lui apprezza e ai quali si ispira, come Boccaccio, guardate che considera Boccaccio un autore moderno, La Fontaine, e non ha tutti i torti, Machiavelli, Ariosto e Tasso, abbiamo studiati, tanto per citarne alcuni, sono diventati moderni, dice La Fontaine, evoluti sul piano intellettuale, proprio perché hanno fatto tesoro dell'insegnamento dei classici. E quindi, afferma La Fontaine, non si può prescindere dalle opere degli antichi se si vuole diventare autori moderni, cioè capaci di investire in intelligenza. E ora dobbiamo aprire una parentesi in funzione, a questo proposito, della didattica della lettura e della scrittura. Chi vuole approfondire, ora che siamo in quarantena, la molto interessante questione riguardante la polemica degli antichi e dei moderni, può utilizzare il saggio dello eminente studioso Marc Fumaroli, o Fumaroli, di origini italiane, questo, intitolato Le api e i ragni, tenendo conto del fatto che il curioso titolo di quest'opera deriva da una citazione allegorica proveniente a sua volta da un celebre testo intitolato La battaglia dei libri di Jonathan Swift. Jonathan Swift l'abbiamo incontrato più di una volta, lo scrittore nato nel 1667, morto nel 1745 a Dublino, lo rincontreremo ancora a suo tempo, che Tutti conoscete come autore dei Viaggi di Gulliver, no? In cui mette in luce quanto possa essere nefasta la presunzione umana, quella di aver risolto tutti i problemi. Swift scrive: gli antichi, ecco da dove deriva il titolo che Fumaroli dà al suo saggio, gli antichi sono come le api che traggono dalla natura il miele che fabbricano, e i moderni sono come i rani che attingono ai loro stessi escrementi per filare la propria scienza. Si capisce da che parte sta Swift e anche Fumaroli. Cioè, la battaglia che Swift racconta nel suo libro è il simbolo stesso della epocale disputa tra gli antichi e i moderni, e il suo racconto non può che essere satirico, con forte vena sarcastica, secondo il suo stile. Sono i libri, in questo caso, racconta Swift, non le persone a combattere l'epica battaglia tra gli antichi e i moderni, sono i libri a versare l'inchiostro, a perdere le pagine, a vedere ferite le loro copertine, sono i libri ad essere considerati pericolosi, tanto da essere rinchiusi in gabbie, perché le parole sono una delle armi più potenti che l'essere umano ha a disposizione. E la penna, la carta e l'inchiostro sono gli strumenti più importanti e più autorevoli di cui servirsi. Jonathan Swift mostra come il passato rivaleggi sempre con il presente e dimostra quanto sia virtuoso questo scontro generazionale, perché senza conoscere il passato, cioè i libri che contengono le opere degli antichi, non può esserci un tempo che sia autenticamente odierno, esistente nei libri che contengono le opere della modernità. Ora, se volete, in biblioteca, ora però le biblioteche sono chiuse, in biblioteca potete richiedere Le api e i rani di Marc Fumaroli e La battaglia dei libri di Jonathan Swift, due opere che anche Jean de La Fontaine avrebbe letto con piacere, sulla grande disputa tra gli antichi e i moderni. Ora ci domandiamo ora se anche il signor Palomar, ricordate il signor Palomar che è con noi qui in quarantena, è il protagonista dell'omonimo libro di Italo Calvino che stiamo leggendo, il nostro abituale ormai compagno di viaggio, è interessato alla polemica degli antichi e dei moderni. Guardate, il signor Palomar, più che essere interessato alla polemica riguardante il primato dell'antichità sulla modernità o viceversa, che è polemica sterile, è più portato nella sua attività di puntiglioso osservatore che cerca nel particolare una logica universale con un piede nei saggi di Montaigne e l'altro nei pensieri di Pascal, a trovare una sintesi tra l'antico, ciò che è mitologico, e il moderno, ciò che è tecnologico. E questa sintesi pensa di intravederla in quello straordinario animale che è il geco. Tutti conoscete il geco? È bene sempre tenerne uno in casa perché mangia gli insetti. E nome volgare geco della Tarentola mauritanica, questo è il nome scientifico, appartenente alla famiglia dei rettili squamati, che ancora in periodo estivo compare la notte sui muri delle nostre case. Un animale geco dall'aspetto mitologico, antico, e dall'agire tecnologico, moderno. E quindi non ci resta che leggere le considerazioni del signor Palomar nella pancia del geco, Italo Calvino, Palomar, la pancia del geco. Sul terrazzo, come tutte le estati, è tornato il geco, uno straordinario animale in cui l'antica mitologia e la moderna tecnologia si coniugano. Un eccezionale punto d'osservazione permette al signor Palomar di vederlo non di schiena, come da sempre siamo abituati a vedere gechi, ramarri e lucertole, ma di pancia. Nella stanza di soggiorno di casa Palomar c'è una piccola finestra vetrina che s'apre sul terrazzo. Sui ripiani di questa vetrina è allineata una collezione di vasi Art Nouveau. La sera una lampadina da 75 watt illumina gli oggetti. Una pianta di plumbago dal muro del terrazzo fa penzolare i suoi rami celesti sul vetro esterno. Ogni sera, appena s'accende la luce, il geco, che abita sotto le foglie su quel muro, si sposta sul vetro nel punto dove splende la lampadina e resta immobile come lucertola al sole. Volano i moscerini anch'essi attratti dalla luce. Il rettile, quando un moscerino gli capita a tiro, lo inghiotte. Il signor Palomar e la signora Palomar finiscono ogni sera per spostare le loro poltrone dalla televisione e sistemarle accanto alla vetrina. Dall'interno della stanza contemplano la sagoma biancastra del rettile sullo sfondo buio. La scelta tra televisione e geco non avviene sempre senza incertezze. I due spettacoli hanno ognuno delle informazioni da dare che l'altro non dà. La televisione si muove per i continenti raccogliendo impulsi luminosi che descrivono la faccia visibile delle cose. Il geco invece rappresenta la concentrazione immobile e l'aspetto nascosto, il rovescio di ciò che si mostra alla vista. La cosa più straordinaria sono le zampe, vere e proprie mani dalle dita morbide, tutte polpastrelli che premute contro il vetro vi aderiscono con le loro minuscole ventose. Le cinque dita s'allargano come petali di fiorellini in un disegno infantile e quando una zampa si muove si raccolgono come un fiore che si chiude per tornare poi a distendersi e a schiacciarsi contro il vetro facendo apparire delle striature minutissime simili a quelle delle impronte digitali. Insieme, delicate e forti, queste mani paiono contenere un'intelligenza potenziale, tale che basterebbe esse potessero liberarsi dal compito di restare lì appiccicate alla superficie verticale per acquistare le doti delle mani umane, che si dice siano diventate abili da quando non ebbero più da appendersi ai rami o da premere il suolo. Le zampe ripiegate sembrano più che tutte ginocchio, tutte gomito, molleggiate a sollevare il corpo. La coda aderisce al vetro solo con una striscia centrale, dove prendono origine gli anelli che la fasciano da una parte all'altra e ne fanno uno strumento robusto e ben difeso. Il più del tempo, posata, torpida e neghittosa, pare non abbia altro talento o ambizione che di sostegno sussidiario, nulla a che vedere con l'agilità calligrafica delle code delle lucertole, ma all'occorrenza si dimostra reattiva e ben articolata e anche espressiva. Del corpo sono visibili la gola capace e vibrante e ai lati gli occhi sporgenti e senza palpebra. La gola è una superficie di sacco floscio che si estende dalla punta del mento, dura e tutta scaglie, come quella di un caimano, al ventre bianco, che, dove preme sul vetro, presenta anch'esso una picchiettatura granulosa, forse adesiva. Quando un moscerino passa vicino alla gola del geco, la lingua scatta e inghiotte, fulminea ed utile e prensile, priva di forma e capace d'assumere ogni forma. Comunque Palomar non è mai sicuro se l'ha vista o non l'ha vista. Ciò che certamente vede adesso è il moscerino dentro la gola del rettile. Il ventre premuto contro il vetro illuminato è trasparente come i raggi X. Si può seguire l'ombra della preda nel suo tragitto attraverso le viscere che l'assorbono. Se ogni materia fosse trasparente, il suolo che ci sostiene, l'involucro che fascia i nostri corpi, tutto apparirebbe non come un aleggiare di veli impalpabili, ma come un inferno di stritolamenti e ingerimenti. Forse in questo momento il Dio degli inferi, situato al centro della terra col suo occhio che trapassa il granito, sta guardandoci dal basso, seguendo il ciclo del vivere e del morire, le vittime sbranate che si disfano nei ventri dei divoratori finché alla loro volta un altro ventre non li inghiotte. Il geco resta immobile per ore. Con una frustata di lingua deglutisce ogni tanto una zanzara o un moscerino, altri insetti invece, identici ai primi, che pure si posano ignari a pochi millimetri dalla sua bocca, pare non li registri. È la pupilla verticale dei suoi occhi, divaricati ai lati del suo capo, che non li scorge? O ha motivi di scelta e di rifiuto che noi non sappiamo? O agisce mosso dal caso o dal capriccio? La segmentazione ad anelli di zampe e coda, la picchiettatura di minute piastre granulose sul capo e sul ventre danno al geco un'apparenza di contegno meccanico, una macchina elaboratissima, studiata in un microscopico dettaglio, tanto che viene da chiedersi se una tale perfezione non sia sprecata, vista le operazioni limitate che compie. O forse è quello il suo segreto. Soddisfatto d'essere, riduce il fare al minimo? Sarà questa la sua lezione, l'opposto della morale che in gioventù il signor Palomar aveva voluto far sua, cercare sempre di fare qualcosa un po' al di là dei propri mezzi? Ecco che gli capita a tiro una smarrita farfallina notturna, la trascura? No, acchiappa anche quella. La lingua si trasforma in rete per farfalle e la trascina dentro la bocca. Ci sta tutta? La sputa? Scoppia? No, la farfalla è là, nella gola, palpita, malconcia, ma ancora se stessa, non toccata dall'offesa di denti masticatori, ecco che supera le angustie della strozza, è un'ombra che inizia il viaggio lento e combattuto giù per un gonfio esofago. Il geco, uscito dalla sua impassibilità, boccheggia, agita la gola convulsa, tentenna su gambe e coda, contorce il ventre sottoposto a dura prova. Ne avrà abbastanza per stanotte? Se ne andrà? Era questo il culmine di ogni desiderio che lui attendeva di soddisfare? Era questa la prova ai limiti del possibile con cui voleva misurarsi? No, resta. Forse si è addormentato. Com'è il sonno per chi ha gli occhi senza palpebre? Neanche il signor Palomar sa staccarsi di lì. Resta a fissarlo. Non c'è tregua su cui si possa contare. Anche a riaccendere la televisione non si fa che estendere la contemplazione dei massacri. La farfalla, fragile Euridice, sprofonda lentamente nel suo ade. Ecco, vola un moscerino, sta per posarsi sul vetro e la lingua del geco si scaglia. Mito antico e moderna tecnologia si congiungono. Uno degli esponenti più significativi della corrente degli antichi, come abbiamo detto poco fa, è il poeta Jean Racine, grande amico di La Fontaine, che decide di scrivere le sue tragedie ispirandosi nelle forme e nei contenuti ai classici, ma Il quadro della situazione, quando entra in scena Racine, si presenta in modo molto più complesso. Chi è Jean Racine? Che valore hanno le sue opere? Ma soprattutto, perché è da considerarsi un personaggio emblematico a causa della sua ambiguità, tra virgolette? Guardate sul punto 4 del repertorio. Jean Racine è il massimo esponente, insieme a Corneille, del teatro tragico francese del 600. Ed è un personaggio emblematico, come abbiamo detto, a causa della sua ambiguità, e la figura di Racine va studiata tenendo conto di questa caratteristica, che ci insegna qualcosa. Le scelte ambigue che Racine ha fatto nel corso della sua esistenza illustrano bene il comportamento spesso incoerente degli intellettuali che abitano in quella che abbiamo chiamato, che chiamiamo la zona grigia del territorio che stiamo attraversando, compreso cronologicamente tra il secolo della scienza e quello dei lumi. Racine è il personaggio che, rispetto a Molière e alla Fontaine, vive in modo più drammatico la contraddizione di cui è consapevole, che viene a crearsi nel momento in cui sente una forte attrazione tanto per le idee maturate a Port-Royal, che ne condizionano il pensiero, e vedremo perché maturate lì, quanto per il consenso che come artista ama ricevere da il bel mondo della corte. Racine vorrebbe tenere il piede in due staffe, ma non ci può essere una conciliazione tra due realtà così differenti: il pensiero giansenista di Port-Royal da una parte e l'ideologia assolutista della corte dall'altra. E un atteggiamento altalenante non può che generare sensi di colpa e pensieri tragici, caratteri che si riverberano sul dramma. E Racine decide di convivere con questa discrepanza, diventando un personaggio emblematico per la sua ambiguità, e questo lo rende una figura utile per capire la complessità della modernità. Ma chi è Jean Racine? Jean Racine nasce il 22 dicembre 1639 a La Ferté-Milon, una piccola cittadina, oggi di 2500 abitanti circa, nel dipartimento dell'Aisne, nella regione dell'Alta Francia, situata sulle rive del fiume Ourcq e sovrastata dalla grande facciata di un imponente castello, il castello del Duca d'Orléans, uno scenario che merita di essere visto. E con la guida della Francia, navigando in rete, fate un'escursione a La Ferté-Milon, dove oltre alle chiese di Saint-Nicolas, di Notre-Dame, c'è da visitare anche il museo dedicato a Jean Racine, che è ospitato nella casa della nonna paterna. Buon viaggio! Quella di Racine è una famiglia di fede giansenista, coltivata in primis dalla nonna paterna, appunto, Marie de Moulin, e quindi profondamente legata al pensiero di Port-Royal. Anche il padre di Racine si chiama Jean, e poca fantasia, e la madre Jean, se la madre si chiama Jean, quindi Jean Chonin, la quale purtroppo, essendo rimasta nuovamente incinta poco dopo la nascita di Jean, muore nel gennaio 1641, quando Jean ha 13 mesi soltanto. Muore dando alla luce una bambina, la quale viene dato il nome di Marie. Due anni dopo muore anche il padre e il piccolo Jean viene affidato ai nonni paterni, Jean, anche lui, Jean Racine e Marie de Moulin, mentre Marie viene accolta dai nonni materni, insomma se li dividono. La nonna Marie de Moulin nella cui casa oggi è ospitato il museo Jean Racine di La Ferté-Milon, è un'assidua frequentatrice di Port-Royal e quindi porta con sé fin da bambino, durante i suoi ritiri spirituali, anche Jean, che nel 1646 comincia a frequentare le piccole scuole, Petite École di Port-Royal, ed è lì che cresce intellettualmente. Poi Jean, dal 1653 al 1655, frequenta anche due collegi parigini e dopo continua i suoi studi a Port-Royal per completare in particolare la sua formazione retorica e classica, e studia con i migliori insegnanti, tutti giansenisti di quest'epoca, tutti provenienti da Port-Royal, tutti solitari di Port-Royal: il grammatico Lancelot, il pedagogista Nicole, il giurista Lemestre, il filosofo Arnaud, l'umanista Arnaud de Sacy, il medico Amon, quello che distribuisce il chinino. Jean Racine è ancora un adolescente quando inizia a comporre i suoi primi testi. Sono odi e inni di carattere religioso che esaltano lo spirito di Port-Royal e fanno pensare che lui possa abbracciare la carriera ecclesiastica. E quindi nell'ottobre del 1661 Jean si trasferisce a Uzès, cittadina del sud della Francia, in Provenza, ospite dello zio Antoine Chonin, che è vicario generale del Vescovado, e intende prepararlo al sacerdozio in modo che possa anche usufruire di un beneficio ecclesiastico che lui gli potrà procurare. Ma Jean, dopo un anno, ci ripensa e si rifiuta di intraprendere questa strada perché è consapevole di non avere una vocazione religiosa, ma preferisce acquisire un ruolo nella vita mondana che si svolge nei salotti dei palazzi nobiliari e nella corte, e in proposito, per farsi notare, compone un'ode. Coglie un'occasione per comporre un'ode intitolata alla ninfa della Senna, scritta in occasione delle nozze di Luigi XIV con l'infanta Maria Teresa d'Austria, alla quale l'ode è dedicata, sarebbe lei la ninfa della Senna. E quest'operetta in versi, che è veramente ben riuscita, gli procura una certa notorietà nel mondo intellettuale parigino, per cui quando compone altre due odi encomiastiche intitolate sulla convalescenza del re che era stato malato e spesso marcava visita, e la fama delle muse, ottiene l'ingresso a corte e il re Sole gratifica anche il giovane poeta con un premio in denaro. E lì a corte Racine fa la conoscenza con l'illustre critico Jean Chapelain, con il più celebre scrittore del momento, Charles Perrault, e con Jean de La Fontaine, con il quale stringe una duratura amicizia. A questo punto Racine, che ha acquisito una certa popolarità, pensa di potersi emancipare sul piano economico dedicandosi a scrivere per il teatro, e si sente pronto per comporre delle tragedie. Ha infatti ben appreso la cultura classica alla scuola di Port-Royal. La prima tragedia che Racine compone nel 1664, forse consigliato da Boileau e da La Fontaine, si intitola La Tebaide o I fratelli nemici, e le vicende legate alla composizione, alla prima composizione di Racine, sono assai curiose e meritano di essere prese in considerazione. Intanto il soggetto di quest'opera, di genere edipico, è piuttosto ardito. Racconta che dopo essere stato cacciato da Tebe, Polinice guida una spedizione di armati con l'intenzione di scalzare dal trono suo fratello Eteocle, che ne è l'erede legittimo. Eteocle del favore del popolo, è disposto a fare la pace con Polinice e pensa di associarlo al regno, e questo fatto riscuote il sostegno del loro zio Creonte, il quale però, mai fidarsi di certi zii, il quale però ha un piano, cioè opera per far nascere e crescere l'odio tra i due fratelli, e per questo mette in gioco tutta una serie di trappole, in modo che si eliminino a vicenda e lui, Creonte, possa prendere il loro posto. Ora, Racine, per mettere in scena l'opera in 5 atti con una trama piuttosto complessa, si rivolge alla compagnia del teatro dell'Hôtel de Bourgogne, che è rinomata per la rappresentazione di tragedie, ma gli attori, dopo aver accettato l'incarico e studiato il testo, temporeggiano perché temono che il personaggio di Creonte, il cattivo, possa far pensare alla figura del Re Sole. E allora Racine, in seguito a questo tentennamento impaziente, si rivolge a Molière, che vuole rivaleggiare anche sul piano della tragedia con i suoi avversari. Qui c'è una lotta tra teatranti per l'audience del teatro dell'Hôtel de Bourgogne, ma il fatto è che anche Molière ha la sensazione che il personaggio di Creonte richiami il Re Sol, la figura del Re Sol, e di conseguenza emenda tutta una serie di battute, di parti dell'opera, e forse, ma questo non lo sappiamo, senza il consenso di Racine. Il 20 giugno 1664 la tragedia viene rappresentata al Palais Royal di Parigi e riscuote uno scarso successo, tanto che Molière, per tenerla in scena qualche settimana, deve affiancare alla tragedia una sua farsa per trattenere i pochi spettatori. Ora, Racine, in una lettera all'abate Levasseur, si giustifica scrivendo: ero molto giovane, ero ingenuo e non avevo alcuna esperienza. E difatti Racine si adegua, ecco qual era l'esperienza, no? Capisce di dover adattare il suo linguaggio al gusto della corte, e dopo l'insuccesso della Tebaide compone la tragedia Alessandro il Grande, che dapprima nel dicembre del 1665 affida a Molière, ma poi, dopo 2 rappresentazioni, rompe con lui perché la compagnia di Molière recita la tragedia con una vena ironica, no? con un accento sarcastico, nello stile delle commedie di Molière, e la affida alla compagnia del teatro dell'Hôtel de Bourgogne, che la interpreta evidenziando bene il gusto eroico, galante, che Racine sa dare al testo della sua opera, nella quale Alessandro Magno emerge non solo come guerriero, ma soprattutto come un perfetto amante che sa parlare con una prodigiosa grazia amorosa, e appare anche come un personaggio che allude alla grandezza del Re Sole, il quale manifesta pubblicamente il suo entusiasmo dopo aver assistito alla rappresentazione di quest'opera, si immedesima e gli si fa credere, anche Racine glielo fa anche credere, e il suo giudizio molto positivo consacra il giovane Racine come grande autore. Ora, però, all'entusiasmo del re e della corte fanno riscontro le critiche e gli attacchi di inaudita violenza che Racine subisce da parte di quegli intellettuali che appartengono alla corrente dei moderni, capeggiata da Perrault e da Molière. Sono attacchi motivati dalla gelosia, ma perché? Ma perché il successo di Racine è dovuto in realtà alla sua competenza. Racine è bravo a scrivere, è un artista, visto che è difficile attaccarlo su questo piano, non resta che calunniarlo. Anche gli intellettuali di Port-Royal, i suoi vecchi maestri, però lo criticano, e lo criticano sul piano politico. Cioè, gli rinfacciano di essere un grande artista, ritengono che lui sia un grande artista, ma gli rinfacciano di essere asservito alla monarchia assoluta. Racine reagisce stringendo amicizia e collaborando con La Fontaine e con Boileau, l'animatore della corrente degli antichi, alla quale Racine aderisce con convinzione, e risponde alle critiche formulando una teoria che esalta i principi fondamentali della dottrina classica riguardante la composizione della tragedia. E contemporaneamente questa dottrina la mette in pratica, dando vita a quello che è stato chiamato il decennio miracoloso di Racine, durante il quale compone una serie di tragedie che lasciano il segno nella storia della letteratura. E la cosiddetta formula raciniana prevede il rispetto con ragionevolezza, secondo la poetica di Aristotele, delle regole classiche, un'azione semplice nello svolgimento della trama, l'esplicita manifestazione della vita interiore dei personaggi che si confessano sulla scena, l'esternazione del conflitto dei sentimenti e la proposta di temi che esaltino al massimo grado le passioni, a cominciare da quella amorosa, con risvolti spesso foschi e addirittura truculenti. Attira l'attenzione questo. Racine, dal 1667 al 1677, compone 7 capolavori tragici che noi possiamo ora semplicemente elencare: Andromaca, Britannico, Berenice, che rende definitiva la superiorità di Racine su Corneille, che lo aveva sfidato con una tragedia simile ma senza successo. Bajazet, un'autentica tragedia dell'orrore. Mitridate, un dramma che elogia la generosità che prevale sul male, esaltando insieme la gloria militare e l'amore. E quest'opera piace molto al re, il quale ancora una volta pensa che sia stata davvero scritta per esaltare la sua potenza. Ifigenia in Aulide e Fedra. Racine, dopo la rappresentazione di Fedra, che ottiene un successo straordinario perché è un capolavoro, decide nel 1677 di abbandonare il teatro, di chiudere i battenti, di scomparire dalla circolazione. E la sua decisione suscita scalpore, anche perché torna ad avvicinarsi agli ambienti giansenisti. E che cosa fa? Comincia a scrivere una storia di Port-Royal. Nello stesso anno, dopo che nel decennio precedente aveva convissuto con 2 attrici, non contemporaneamente, si sposa con una giovane di famiglia borghese, Catherine de Romanet, da cui ha avuto 7 figli. Il re, per trattenerlo nell'ambito della corte, le favorisce l'ingresso all'Accademia di Francia e lo nomina insieme a Boileau, perché Racine pretende che anche Boileau entri all'Accademia, se no lui non avrebbe accettato, e lo nomina storiografo del regno, un incarico che Racine svolge in modo puntiglioso ma rimanendo appartato. Per 2 volte torna ancora a scrivere per la recitazione. Quando Madame de Maintenon Madame de Maintenon è un personaggio importante e significativo perché si dedica opera perché anche le ragazze possano studiare, possano avere, formarsi, farsi una cultura. Madame de Maintenon gli chiede di comporre due tragedie di carattere biblico che possano contribuire alla formazione delle ragazze del collegio che lei ha fondato, il collegio di Saint-Cyr, di San Siro, quindi c'è anche un Saint-Cyr collegio, forse più importante dell'altro. E queste due opere di grande forza drammatica, intitolate Esther del 1689, ci sono due libri di Esther, un libro, un Esther ebraico, un Esther greco, un Esther greco, un Esther ebraico, come sapete, e Atalia del 1691. Anche Atalia è un personaggio biblico, si trova nei libri dei re, esaltano il carattere di due donne intraprendenti e coraggiose. Ora, Racine trascorre gli ultimi anni della sua vita in solitudine, seguendo con premura la crescita dei suoi figli, delle sue figlie, intervenendo occasionalmente nella polemica degli antichi e dei moderni e soprattutto intervenendo nella difesa di Port-Royal. Nella prefazione a Fedra, Racine ci ha lasciato un commento della sua attività di poeta tragico. E scrive: i personaggi del mio teatro sono degli antieroi, a differenza di quelli delle tragedie di Corneille, e li ho voluti rappresentare in balia delle primitive passioni dell'animo umano, dell'odio, dei torbidi rapporti di sangue, dove ci si uccide tra fratelli. Ho rappresentato uomini incapaci di volontà, travolti dai propri insanabili conflitti interiori, e ho rappresentato la passione come una fatalità inesorabile che piega i destini degli uomini, e ho rappresentato l'amore come sentimento devastante e sempre esasperato dalla gelosia. Guardate, Racine, come vedete, ha una visione pessimistica dell'esistenza. L'animo umano è debole e ha costante bisogno della grazia di Dio. E nel fondo del suo animo Racine è rimasto o è tornato ad essere un giansenista. E quando muore il 21 aprile 1699, per sua espressa volontà, viene sepolto a Port-Royal de Champs. E nel 1713 la sua tomba, come tutte le altre, verrà profanata dalle ruspe del Re Sole e naturalmente la repressione del Sole. Quindi molte statue in giro per le città di Racine sono state messe dopo. Non è facile tradurre i testi dei drammi di Racine rispettando la verseggiatura, sono drammi in versi e quindi la traduzione è difficile. Io che ho praticato il teatro per fortuna fin da ragazzo, poi qui noi, la nostra scuola, per un decennio mi sono adoperato per far sì che potessimo andare tutti a teatro, e per 10 anni noi abbiamo il venerdì sera seguito la stagione teatrale, un'esperienza che molti di voi ricordano. Ho visto un po' di tutto, non sono mai riuscito a vedere la tragedia di Racine rappresentata, perché non è facile metterla in scena, ma tuttavia i testi delle tragedie di Racine si possono leggere. E poi attenzione, Quale esercizio si può fare, tipo filologico? Partendo solo dai titoli, che abbiamo letto, le sette tragedie del decennio miracoloso di Racine, è possibile risalire alle fonti, no? E utilizzando l'enciclopedia e la rete si può accedere alla storia delle figure reali, edipiche, bibliche che l'autore ha messo in scena. Ora, di Racine leggiamo solo un verso famosissimo che raccoglie, diciamo, tutto il pensiero di quest'autore. È il suo verso finale, il verso finale della Fedra, che è l'ultimo verso che ha scritto, il tragico che ha scritto. Odiosi adulatori, ce l'ha con gli adulatori. Non è soltanto una denuncia di rivolta ad altri, soprattutto ai moderni, ma è anche probabilmente un'autocritica che fa nei confronti di se stesso. Racine si confessa, anche lui è stato tutto sommato un adulatore e se ne pente, ecco, a questo punto, con quest'ultimo verso: odiosi adulatori, voi siete il dono più funesto che la collera divina possa fare ai re. Detestable flatteur, présent le plus funeste que puisse faire au roi la colère céleste. Ma a proposito di tragedie, potete richiedere in biblioteca le tragedie in due battute di Achille Campanile, un testo che ha un carattere pedagogico, perché leggendolo invita a giocare con le parole, un utile esercizio per imparare sempre meglio a leggere. Quando ho preparato questa lezione non sapevo che l'avrei affabulata a porte chiuse per via di una tragedia in corso. Non è colpa nostra. Per concludere, leggiamo alcune tragedie in due battute di Achille Campanile. Dramma dell'oceano. Personaggi: il baccalà e nessun altro. La scena si svolge in mezzo all'oceano, ai nostri giorni. Il mare è in tempesta, ondate come montagne si innalzano fino al cielo, in lontananza si vede una nave in pericolo, marinai e passeggeri s'agitano invocando salvezza. All'alzarsi del sipario, il baccalà, emblematico personaggio a questo punto, un merluzzo in maschera, insomma, il baccalà fa capolino tra le onde infuriate e fissa la scena con sguardo perplesso. Il baccalà tra sé: non arrivo a capire se la nave è in pericolo perché il mare è agitato o se il mare è agitato perché la nave è in pericolo. Sipario. Capriccio. Personaggi: il piccino e suo padre. Il piccino: papà, io non ho mai ammazzato nessuno, potrei ammazzare il signor Giuseppe? Il padre: va bene, ma il signor Giuseppe soltanto. Sipario. L'asino e il contadino: abbiamo iniziato con l'asino, concludiamo con l'asino. Personaggi: il contadino e l'asino. Il contadino: è mezz'ora che lo sto bastonando e quest'asino non si decide a camminare. L'asino: benedetto uomo, poteva spiegarsi, io credevo che mi bastonasse per farmi stare fermo. Sipario. La scoperta. E chiudiamo definitivamente tornando alle origini, nel giardino dell'Eden. Personaggi: Eva e il serpente. Eva: siamo perduti. Adamo: ha scoperto tutto? Il serpente. Cielo, e come mai? Eva ha mangiato la foglia. Sipario. A proposito del giardino dell'Eden, non siamo arrivati qui per caso, gli scrivani che hanno redatto il libro della Genesi, interpretato da Achille Campanile, come vedete, in modo molto ironico, hanno utilizzato anche e soprattutto l'antichissimo genere letterario della fiaba, sul quale, dopo quello della favola, guardate, fiaba e favola sono due generi letterari diversi, lo sapete, e quindi sul genere della fiaba dobbiamo puntare, anche sul genere della fiaba dobbiamo puntare l'attenzione. Sappiamo, lo abbiamo detto prima, ma lo sapete, che Charles Perrault ha riscritto le fiabe in forma moderna, pubblicate nel famoso libro intitolato I racconti di Mamma Loca, ma dobbiamo sapere che nel suo lavoro è stato influenzato da un'opera proveniente da una grande capitale europea del Seicento. Napoli, no? Napoli, che raccoglie influssi orientaleggianti. Che cosa succede nel napoletano sulla via che porta dal secolo della scienza a quello dei lumi per quanto riguarda il genere letterario della fiaba? Per rispondere a questa domanda e a molte altre che sono in agguato, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, e quindi, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, la scuola mantiene il suo impegno. Auguro a tutte e a tutti voi una buona quarantena di studio, perché il desiderio di apprendere stimola il sistema immunitario e corrobora, rinfranca e ritempra lo spirito. E quindi bisogna prenderla con filosofia, cioè rispettando puntigliosamente tutte le regole necessarie. Rimaniamo a casa restando uniti. Ci sentiamo la prossima settimana per continuare a studiare insieme, perché lo studio è cura.